Padre, tu attraverso la tua misericordia, la tua bontà, il tuo straordinario amore per gli uomini, ci stupisci sempre. Per questo ti vogliamo ringraziare, lodare, benedire, e non finiremmo mai di dirti la nostra lode, la nostra riconoscenza filiale. Ti vogliamo dire grazie perché tu ci vieni a cercare, non ci lasci soli, non ci indichi solo la strada, ma ci doni tuo figlio come la strada. Lui è la via, la verità e la vita. Ringraziamo dunque anche te, Signore Gesù, che sei l'unigenito del Padre, sei il Verbo che è venuto a manifestarci la grandezza di un amore che non si ferma di fronte a nulla, e ti chiediamo di effondere anche ora su di noi, tu che sei il risorto, il vivente, la forza dello Spirito Santo, così come la facesti scendere su Cornelio e su coloro che erano convocati nella sua casa. Vieni Spirito Santo, scendi su di noi, trasformaci, rinnovaci, rendici sempre più chiesa, sempre più famiglia dei figli di Dio. Donaci la forza dell'amore che si dona, che si gioca fino in fondo. Rivestici dei sentimenti del cuore di Gesù, un cuore pieno di mitezza, di compassione, di tenerezza. E tu, o Maria, che hai ricevuto in pienezza il dono dello Spirito Santo, che sei la piena di grazia, ricolma di tutti i doni di Dio, donaci di conoscere il segreto della tua docilità allo Spirito, perché anche noi impariamo questa docilità e ci lasciamo guidare secondo i disegni del Padre a diventare sempre più figli, sempre più veri nella nostra realtà di uomini creati a immagine di Dio. Amen. Abbiamo dunque visto come si conclude il discorso di Pietro. Forse Pietro voleva andare avanti ancora, e il versetto 44 continua, la traduzione, la il sapore greco del testo è: ancora parlante Pietro le parole queste, cioè mentre Pietro ancora stava dicendo queste parole. Quindi è curioso, il verbo che viene usato è il verbo laleo, che è il verbo del parlare amichevolmente tra fratelli e tra amici, verbo laleo, dice ancora eti laluntos tu Petru, mentre Pietro ancora stava parlando amabilmente, ecco, quando tra amici si parla un po' seduti sul divano, no? Come si sta, non è proprio il verbo omileuo, che è invece il verbo proprio dell'omilia, qualcosa di impegnativo, solenne, invece verso è piuttosto il verbo laleo, proprio la conversazione serena tra amici. Ecco, Pietro non aveva ancora finito, ma anche qui le parole, taremata tauta, quindi proprio la parola, le parole, viene usata la parola remata, cioè Pietro non sta presentando delle chiacchiere, ma sta dicendo una parola che è avvenimento. Quindi Pietro sta, è la stessa cosa che viene detto quando l'angelo parla ai pastori. Io vi ho detto già che la Maria, quando dice avvenga di me secondo la tua parola, avvenimento, ma la stessa cosa succede quando l'angelo parla ai pastori, la nascita di Gesù. I pastori, dopo che hanno ascoltato quello che hanno detto gli angeli, dicono: andiamo dunque a vedere, taremata, cioè queste parole, che in realtà come si fa a vedere le parole? Sono parole eventi, andiamo a vedere come Dio, dopo averci detto queste cose, le sta a verificare, le sta mettendo in atto, eh? Il nostro Dio è il Dio che dice tutto è fatto, è il Dio che crea, la sua parola non è una parola come la nostra, una parola che rimane inattiva, è una parola che è feconda. Gli dice la luce fu, e gli dice sia la terra e la terra è, quindi è un Dio che compie ciò per cui queste parole sono state mandate, no? La mia parola non tornerà a me senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata, dice il profeta Isaia. E quindi stavano ascoltando queste parole eventi, cioè queste parole che sono parole di salvezza, parole in cui Dio ha agito, ed ecco cadde lo Spirito Santo su tutti. E notate bene, il verbo è epepesen, cioè cadde, cioè una vera caduta di Spirito Santo. Vedi, mamma mia, pom. Cioè, noi diciamo la traduzione italiana, quella che ho io davanti, dice discese su tutti quelli che ascoltavano la parola lo Spirito Santo, ma in realtà è un cadere, cioè questo Spirito Santo che viene giù con tutta la sua forza, quindi capite, è come se la forza avesse invaso tutti, no? Viene in mente un po' lo Spirito Santo che invade i 70 anziani che erano stati convocati nel campo da Mosè per condividere con lui la sua missione, e quindi che tutti cominciarono a parlare pieni di Spirito Santo, e quindi anche qui sono pieni di Spirito Santo, vengono invasi dalla forza divina. Notate bene che su tutti coloro che avevano ascoltato ton logon, quindi coloro che avevano accolto dentro di sé il verbo, ecco, vedete che viene usato non più rema, ma logon. Nella stessa frase, prima si dice che Pietro aveva appena finito di rivolgere ta remata, cioè queste parole eventi, ma in realtà queste parole erano diventate la presenza stessa del verbo, di Gesù. E dove c'è Gesù risorto, c'è lo Spirito Santo. Ricordate Gesù che entra nel Cenacolo il giorno di Pasqua e dice pace a voi. Gli apostoli rimangono costernati, stupiti, spaventati, credendo un fantasma, ripete per la seconda volta pace a voi, come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi, ricevete lo Spirito Santo, e cominciò ad alitare su di loro. È la stessa cosa, cioè questi, avendo ricevuto questa parola evento di Pietro, hanno fatto spazio in sé, questa parola evento ha reso presente Gesù risorto, e Gesù risorto cosa può fare? Non può se non far cadere lo Spirito Santo su tutti. È un po' come la pioggia che cade, eh? Non è... Ricordate che nella lingua ebraica lo spirito è qualcosa che è piuttosto come la pioggia, è piuttosto come l'acqua che penetra. Quando voi andate sotto l'acqua, la pioggerella più è fine, più penetra. Ecco, lo Spirito Santo è un po' questa realtà penetrante, quindi lo Spirito Santo che scende penetrando in loro, proprio come l'acqua, un'acqua inarrestabile. Addirittura qualche volta si parla di molte acque, no? Questa Gesù che dice che chi ascolta lui, chi accoglie lui, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, ecco, non un torrente, ma fiumi, non un fiume, fiumi, quindi un insieme di questa acqua che vuol dire vitalità, che vuol dire novità, che vuol dire il deserto che diventa una sorgente, che finalmente non c'è più niente di arido, tutto diventa nuovo, tutto diventa bello. Ecco, lo Spirito Santo è inteso proprio come acqua, non è tanto un effondersi. Quando noi pensiamo l'effusione dello Spirito Santo, per gli ebrei invece lo Spirito Santo è un liquido, e quindi viene usato il verbo versare. Se voi leggete soprattutto Gioele, oppure anche Ezechiele, si parla di Spirito Santo che viene versato, quindi come quest'acqua che è incontenibile, non la puoi contenere. Noi abbiamo sperimentato qualche settimana fa, quando sono scoppiati i tubi dell'acqua, e avevamo acqua dappertutto, giù in cucina, non asciughi di qui, viene fuori di là, insomma, l'acqua non la puoi contenere. Quando scappa l'acqua dalla lavatrice c'era un'augurazione perché va sotto i mobili di qui, di lì, non la fermi più. Ecco, lo Spirito Santo è questa potenza di Dio inarrestabile, che però è fecondante, è una potenza che penetra, che arriva, addirittura non è solo il versare dell'acqua, ma spesso è il versare dell'olio. No? Perché l'olio? Ma perché l'olio ha una forza, ricordate nell'Antico Testamento, Giacobbe, il capitolo 28 della Genesi, quando Giacobbe, dopo aver fatto il famoso sogno in cui vede Dio, la scala che raggiunge il cielo, eccetera, e poi, oh, mamma mia, dice, com'è terribile questo luogo, Dio era qui e io non lo sapevo, e decide di prendere la pietra che si era messa sotto la testa e di elevarla come una stele, e ci versa sopra del vino. E il vino, perché? Perché il vino allora non era il vino nostro, non era il vino naturalmente preparati, prelibati, il vino allora per conservarlo bisognava avere un vino molto denso, soprattutto il vino di uva rossa, di uva nera, diventava denso ed era, allora se tu versavi del vino, il vino per essere bevuto, per essere bevibile bisognava aggiungere 3 parti di acqua e 1 di vino, allora diventava il vino che abbiamo noi più o meno. E allora questo vino, quando tu lo mettevi su una pietra, la impregnava, è una pietra colorata che non si scolora più. Avete mai visto delle macchie di vino sulla tovaglia? Difficile mandarle via anche con la candeggina, perché sono macchie che rimane. Cioè qui lo Spirito Santo come qualcosa che rimane, che ti impregna e non va via più. Ancora di più l'olio. E tutte tutte le massaie, tutte le donne che sono esperte di cucina sanno che è pericolosissimo versare anche soltanto una goccia d'olio su un tavolo di marmo in cucina. Anche se lo tiri via subito, la macchia rimane. Allora io dicevo, quando spiegavo la cresima ai bambini, spiegavo il sacro crisma che penetra, che entra, dicevo, provate ad andare a casa, prendete qualche goccia d'olio, prendete un sasso e mettete la goccia d'olio, lasciatelo lì un po'. Poi pulitelo bene, il sasso. Il giorno dopo prendete un martello, spaccate il sasso, toccate dentro, è unto. L'olio è passato dentro, perché l'olio ha la capacità di passare attraverso le molecole del marmo, che sono molecole che hanno sono molto forti, ma non sono molto coese, per cui l'olio passa dentro, riesce a penetrare. Allora l'olio ha questo significato, perché viene usato come materia per esprimere la cresima, materia fisica, per dire la consacrazione, perché l'olio penetra, entra dentro, lo assorbi, anche uno che fa i massaggi usa l'olio perché l'olio poi penetra, entra, no? Ecco allora, lo Spirito Santo che è qualcosa che entra, è una vita di Dio che penetra in te fin nel profondo, l'acqua ti asciughi, stai asciutto, l'olio no. Rimani sempre unto e poi ti penetra, e anche a distanza di giorni, se hai fatto dei massaggi soprattutto con olio d'oliva, viene fuori, tende a uscire, cioè comunque c'è dentro. Allora proprio questo liquido è lo Spirito Santo che viene versato su tutti coloro che avevano accolto il Logos, che avevano ascoltato, e quindi possiamo giocare su questa parola, il Logos, la parola, il Verbo, cioè Gesù Cristo, hanno accolto Gesù e non possono se non ricevere lo Spirito Santo. E allora, quindi uno dice, mamma mia, discese su tutti quelli, i fedeli circoncisi che erano con Pietro si meravigliavano che anche sui pagani si fosse avuto l'effusione dello Spirito Santo, cioè più che effusione potremmo dire il versamento, il versarsi dello Spirito Santo. Vediamo se riesco a vedere si stupirono quelli che venivano dalla circoncisione, che erano venuti con Pietro, che anche i popoli, i popoli più che i pagani, viene tradotto i pagani, ma ta ecne, e il dono del Santo Spirito, enkekutai, fosse stato versato, proprio il versare, questo olio, questa acqua, questo fuoco viene versato, quindi che anche loro possono ricevere, hanno ricevuto, è stato versato, quindi è anche un passivo divino, cioè Dio ha versato anche su di loro il dono dello Spirito Santo. Quindi si stupivano, dico, mamma mia, allora davvero è arrivato la pace, pace fra cielo e terra, pace fra tutti gli uomini, questa pace, i popoli non sono più separati da loro, è stata aperta una porta, siamo entrati veramente nella terra promessa, tutti i fratelli si stringono la mano, ma non in maniera così per esprimere solidarietà, ma perché si sentono veramente non più stranieri né ospiti, ma si sentono veramente fratelli, figli. Hanno ricevuto questo dono straordinario dello Spirito Santo. Domanda, ma come fanno a sapere che hanno ricevuto lo Spirito Santo? E il segno è che avviene esattamente ciò che era accaduto a Pentecoste. Pentecoste, gli apostoli e quelli che erano convenuti con loro nel cenacolo hanno ricevuto lingue di fuoco, ma poi parlavano tutte le lingue. Ed ecco qui, infatti, gli udivano parlare in lingue e magnificare Dio. Quindi questo è il simbolo, il segno dello Spirito Santo. Queste persone, quindi, potevano intendersi perfettamente, un po' come era successo a Gerusalemme, no? Che tutti udivano parlare nella loro lingua, quindi questi magnificavano Dio cantando la sua lode, magari lo facevano in latino, e gli apostoli e tutti comprendevano nella loro lingua, dicevano mamma mia, allora veramente è lo Spirito Santo, è stato dato a noi, Dio lo fa anche a loro. Allora davvero, come prima aveva detto, Dio non fa differenza di persone, non esistono più i puri e gli impuri, quelli dentro e quelli fuori, i giusti e gli ingiusti, tutti sono amati da Dio, tutti sono accolti e verso tutti Dio apre lo scrigno dei suoi tesori, il dono dei doni dello Spirito Santo. E allora però c'è un problema, uno dice mamma mia, ma questi hanno ricevuto lo Spirito Santo e non sono ancora stati battezzati, come facciamo? No, come se il Signore avesse potuto fare almeno del battesimo, no? Cioè, lo Spirito Santo arriva prima, ancora una volta, dicevo lo stesso testo di Pascal, no? Non mi cercheresti se io non ti avessi già trovato, cioè Dio li ha già trovati, adesso non rimane se non ratificare ciò che è accaduto, cioè alla fine è un po' quello che è accaduto al beato John Henry Newman, no? Dopo anni e anni di ricerca, ma lui l'aveva già trovato alla fine il Signore, no? Alla fine c'è stata soltanto la ratifica, ma lui diceva io, anche se non ero ancora nella Chiesa di Roma, ero già romano nel cuore, ero già dentro, ero già unito alla Chiesa di Roma, erano anni e anni che lui già si sentiva, dice ma però quando sono entrato, da allora non ho più avuto nemmeno un dubbio. Nel momento stesso in cui ho detto il mio sì e mi sono fatto cattolico, non ho più avuto problemi, ma non un dubbio, problemi tanti, perché poi ho avuto problemi con tutti quelli che erano anglicani e poi con tutti i cattolici, perché da una parte questi l'hanno trattato da traditore, dall'altro dicevano l'ha trattato da opportunista, quindi ha dovuto scrivere la apologia pro vita sua. La famosa apologia molto bella che è un po' la sua autobiografia in cui lui si difende da tutte le accuse anche infamanti che gli avevano rivolto e che poi il Papa in qualche maniera ha messo a tacere facendolo poi cardinale, quindi perché in quel caso l'unica cosa era una ratifica dall'alto, il Papa dice no, ma anzi scelgo proprio lui come un mio collaboratore fedele, quindi i cardinali allora non erano, adesso ce ne sono tanti, ma allora erano abbastanza pochi, rari. Scegliere uno, diventare cardinale vuol dire il consiglio stesso del Papa, sono coloro che il Papa sceglie come consiglieri, come persone di un certo calibro. Quindi anche lì, anche per Newman, prima è arrivato ad accogliere Dio in sé e poi Dio ha ratificato tutto questo. Ecco, comunque il cammino è sempre un cammino progressivo. E questi sono arrivati prima, ancora prima che Pietro avesse potuto proporre un percorso anche di conversione. Cominciamo con l'iniziazione cristiana, il battesimo, poi la cresima, l'eucaristia, hanno già ricevuto lo Spirito Santo. Dio ha tagliato i ponti e via, si arriva subito, direttamente. Ed ecco allora Pietro cosa si domanda, con molta onestà, Pietro poteva mettersi un po' sulle difensive, dire come facciamo, convochiamo subito un concilio per decidere cosa fare qui, e Pietro invece no, con molta onestà dice: chi può impedire di battezzare con l'acqua costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi? Quindi di fronte a un gesto del genere Pietro dice: no, io non voglio passare davanti a Dio. Qui è un grande insegnamento, no? Essere docili a Dio, lasciare che sia Dio a condurre il gioco, non essere noi. E Pietro riconosce, Dio ha deciso così, ma Pietro era stato anche colui che aveva voluto passare davanti a Gesù, non vi ricordate? Quando Pietro dice a Gesù: ah no, questo non ti accadrà mai, Signore, guarda. Ha voluto essere più realista di lui, ma no, ma figurati se tu devi andare a Gerusalemme, andare a farti crocifiggere, ma mai più, no, questo non ti accadrà mai. E invece e Gesù dice: no, passa dietro di me. Ebbene, Pietro ha capito cosa vuol dire passare dietro Dio. Dio mi ha dato delle indicazioni precise. Lui ha già scelto un battesimo di Spirito Santo da questa gente, dunque io non posso fare altro se non essere docili a Dio. Dio mi indica qual è la strada giusta e io, ecco. E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. E quindi subito, ecco, secondo atto. E vedete che sembra svolgersi tutto al contrario, no? Prima uno riceve il battesimo, poi scende lo Spirito Santo, qui invece è tutto il contrario. Se noi invece andassimo a Dio con i nostri schemi rigidi, io credo che avremmo detto: no, probabilmente avremmo fatto così. Allora Pietro si stracciò le vesti e disse: oh, mai più una cosa del genere, Signore, addirittura di stare ai patti, perché andiamo con ordine, battesimo, cresimo, eucaristia, penitenza, però andiamo in ordine, perché sennò qui come la mettiamo? Qui sconvolgi tutta la sacramentologia, quindi è un bel disastro. No, Pietro dice: no, Dio decide. È un po' quello che vi dicevo, il mio stupore di fronte a uno che ti dice che si fa prete perché è innamorato del padre. Dico: ma per me sembra che uno è partito perché aveva incontrato il figlio, e invece no. Poi Dio può cominciare da destra o da sinistra, dipende dall'abilità del pittore, no? Io quando devo dipingere qualcosa, devo disegnare una figura umana, comincio dalla testa, prima abbozzo la globalità, poi comincio dalla testa e poi arrivo alla fine i piedi e le mani sono le ultime cose. E poi invece uno che è abilissimo può cominciare dai piedi e poi andare alla testa, ma io sono sicuro che se comincia dai piedi alla fine fuori dal quadro non ci sta più la testa, e allora invece cominciare dalla testa ho più l'idea, però Dio che ha creato l'uomo sa da dove cominciare, noi non possiamo, cioè più il pittore è abile più sa da dove deve cominciare, e quindi è questo un po' che dobbiamo imparare, e vuol dire mettersi alla scuola di Dio. Lasciare che lo Spirito Santo educhi i nostri cuori, oppure non voler nemmeno giudicare ciò che Dio compie, se Dio ha fatto così. E quindi ecco la scelta, ordinò che subito fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo, nella persona di Gesù. Quindi ecco la porta che si apre, questa grande porta, finalmente Gesù può entrare, Gesù risorto può rendere partecipi della vita nuova totalmente questi fratelli. I pagani finalmente trovano la porta di casa, quindi il primo passo, quindi possiamo dire, qui possiamo vedere il compleanno, no? L'inizio, l'origine della nostra fede, i primi pagani che entrano sono questi, e quindi noi vediamo i nostri progenitori, i nostri epigoni qui, e poi finito, non è finita, perché hanno capito che avevano bisogno poi di approfondire questa fede, di conoscere meglio, e adesso che abbiamo ricevuto Gesù risorto abbiamo bisogno anche di condividere anche l'Eucaristia, il pane, la parola, dobbiamo imparare ad accostarci di più, a conoscere di più cosa avete vissuto voi, raccontateci l'esperienza di Gesù, e quindi allora lo pregarono di fermarsi ancora alcuni giorni. Lui che era entrato con una certa esitazione in casa dei pagani dicendo sappiate che non è concesso a un giudeo di entrare o di avvicinarsi addirittura a un pagano, addirittura rimane. Sembra un po' la conclusione dell'incontro con Gesù, ricordate il primo incontro dei discepoli, dei primi apostoli con Gesù nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1 di Giovanni, a un certo punto, ed essi andarono, maestro dove abiti? Venite e vedrete. Ed essi andarono e rimasero con lui tutto quel giorno. Qui non soltanto rimase un giorno, ma rimase parecchi giorni, alcuni giorni. Quindi Pietro veramente diventa ospite. Hai ospitato nella fede i pagani chiedono di ospitare te. Questa, ecco, che potremmo dire, ricordando il Salmo, quanto è bello e quanto da gioia che i fratelli vivano insieme, è come olio profumato sul capo che scende lungo la barba di Aronne, ecco, questa è la benedizione sui fratelli che si amano. Ecco, io credo che, ecco, è bello vedere questo momento di riconciliazione, di gioia che si sta consumando qui, sta avvenendo. È qualcosa di epocale, insomma, forse noi non lo valutiamo bene, ma veramente è qualcosa che Pietro ha fatto con coraggio, ma con grande docilità, cioè non si è permesso di fermare lo spirito, di dire no, momento. Quindi questa docilità, diciamo, è una docilità assoluta. Pietro che si rende, si lascia istruire dal Signore, si lascia prendere per mano, viene in mente, no, la conclusione del Giovanni, del capitolo 21 di Giovanni, un altro ti prenderà quando finalmente tu sarai diventato assennato, giudizioso, quando sarai vecchio, viene tradotto, no? In realtà presbitero vuol dire quando finalmente sarai diventato saggio, adesso sei ancora un po' giovane, adesso sei ancora impulsivo, quando finalmente, dopo essere passato attraverso le diverse difficoltà, sarai cresciuto come uomo, sarai diventato maturo, un altro ti prenderà, ti porterà dove tu non vorrai. Ecco, Pietro qui viene portato dove lui magari mai avrebbe pensato di arrivare, a essere ospite per alcuni giorni in casa di alcuni pagani, proprio lì dove il Signore mai niente è entrato di impuro nella mia bocca. Ecco, no? È partito da così, cioè è partito da, con un gesto di ah Signore, mai più, questo no, non può succedere, e poi pian piano il Signore lo porta passo dopo passo a riconoscere che veramente questo è il meglio, questo è un progetto che supera grandemente tutte le tue più rosee attese, non sono i pagani che arrivano a te, ma sei tu che vai da loro, no? E quindi siamo di fronte a questa accondiscendenza di Dio, no? Cioè coloro che portano la verità, che portano la luce, che entrano a portare la luce lì, dove a coloro che hanno fame e sete di verità, non a quelli che fanno gli schizzinosi, che passano davanti alla fontana e fanno soltanto le fotografie, no? Bisogna anche bere, no? È inutile, non è che se ti fai un poster della fontana vai a casa e ti senti ristorato. devi prendere l'acqua e devi bere, quindi non basta questo. E credo che allora davvero possiamo guardare, ecco, come a un modello questo Pietro, intanto per essere aperti a tante situazioni dove lo Spirito Santo parla, no? Quante persone che incontriamo e che magari prima acchito potremmo dire ma no, ma qui, e poi scopri, dici, ma guarda, guarda che cosa mi ha insegnato. Dio era proprio lì, una persona apparentemente lontana, oppure ho trovato una bontà che non speravo, un'accoglienza che mi ha sorpreso. Gente che uno dice ma no, ma questa gente che non frequenta la Chiesa, ma che ne sai tu, lo Spirito Santo non passa attraverso l'anagrafe parrocchiale dei battesimi. Lo Spirito Santo arriva prima, eh? I confini del Regno di Dio non sono segnati dall'anagrafe parrocchiale, ma passano nel cuore di ogni uomo, come diceva Yves Congar, il grande teologo del Concilio Vaticano II, che poi è diventato anche, mi pare, cardinale. Comunque, ecco, questo è la scoperta che Dio è più grande del nostro cuore, che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, che le vie di Dio non sono le nostre vie. E Lui ci sorprende sempre, Lui ci mette di fronte a cose che noi mai avremmo pensato. Quante cose magari uno non avrebbe mai immaginato di compiere, di fare, no? Io non avrei mai pensato che il Signore mi conducesse qui, questo foglio di Charité, non li ho mai conosciuti. Prima del settembre del 91 mai avevo sentito parlare di un foglio di Charité, eppure è il periodo più lungo della mia vita sacerdotale che sto conducendo ed è qui. E vuol dire che il Signore mi ha condotto, ma senza strattoni, senza spinte, senza pian piano ti porta, accende dentro di te il fuoco e poi pian piano il desiderio e poi Lui ti conduce lì se tu sei docile. Così, ecco, così come ti sorprende con le persone, con gli eventi, se tu invece che davanti a Dio ti metti dietro di Lui, allora vedi grandi cose. E se invece sei sempre davanti a Lui, le cose grandi accadono dietro le tue spalle e tu non neanche ti accorgi. E quindi rischiamo di arrivare sempre dopo, no? E quindi non ci rendiamo conto di come Dio agisce. Occorre la pazienza di Dio, metterci dietro di Lui senza fretta, senza ansietà, ma lasciando fare. Lui sa che cosa fa, no? Non si può dire allo scultore che sta scolpendo te come statua, no? Tu sei la creta, lui ti sta plasmando e dice ma momento, fermati, cosa stai facendo, no? Non diamo consigli a Dio, lasciamo che operi e dopo rimarremo stupiti, ancora con lo stupore che noi rischiamo di smarrire perché abbiamo già tutto programmato, no? E quindi le cose entrano già tutte nei nostri schemi. E poi quando siamo così protesi a cercare solo nei nostri schemi, non vediamo poi le altre cose, quelle più evidenti, l'essenziale invisibile agli occhi non si vede bene che con il cuore. E siccome noi usiamo soltanto la testa senza cuore, non vediamo niente, rischiamo di non vedere niente.